Iniziamo la 12ª e ultima lezione del corso Anima, che tratta dell'apprendimento e saggezza. Inizio a leggere. Abbiamo detto che l'iniziazione è un nuovo inizio, una nuova nascita nella coscienza. La verifica di ogni iniziazione, che sia di un individuo nel passato o di un gruppo nel presente o della massa nel futuro, è la capacità della coscienza di usare il suo strumento per il miglioramento di coloro che sono entro la propria sfera di influenza. Entro la propria sfera di influenza. Quindi la capacità della coscienza di usare il suo strumento, cioè la personalità, per il miglioramento di coloro che sono entro la propria sfera di influenza. Questo è ciò che dobbiamo fare. Questo è il compito che ci è assegnato. Bene.
Voi siete nel processo di iniziazione. La vostra coscienza è stata iniziata in un nuovo campo di coscienza che riguarda l'umanità nel suo complesso. A voi è stato insegnato a pensare in termini della vita una, a considerare il bene, il vero e il bello per come si applicano a quella vita una. Se da una parte siete stati interessati totalmente alla saggezza in questo studio, dall'altro siete ancora nello spazio dell'apprendimento. Eppure, proprio di fronte a voi si apre il passaggio che congiunge lo spazio dell'apprendimento con lo spazio della saggezza. E dall'apertura si vedono chiaramente il sentiero segnato e i tanti fratelli che aspettano la vostra entrata. La saggezza è più della conoscenza, è più della contemplazione della verità. La saggezza è amore in atto, l'applicazione di tutto quello che si conosce per amore dell'umanità.
E questa è una affermazione, anche una definizione della saggezza molto interessante. La saggezza è amore in atto, amore in azione. E quindi l'applicazione di tutto quello che si conosce per amore dell'umanità. In questo senso, la saggezza è l'applicazione della conoscenza per amore e in amore dell'umanità. Guardate che questa definizione è veramente unica, perché include in questa irradiazione d'amore la conoscenza. Cioè, irradiando amore e quindi comportandoci da persone sagge, perché questo significa essere saggi, significa irradiando amore portare conoscenza. Finora, ditemi se l'avevate sentito da qualche altra parte in questi termini. No, è veramente come concetto un concetto nuovo, innovativo, unico. Portare saggezza significa irradiare quell'amore, e irradiando quell'amore si porta una conoscenza salvifica, una conoscenza che guarisce, che cura, che consola, oh? Una conoscenza che arriva prima al cuore e poi alla mente. Arriva al cuore per portare comprensione alla mente, per chiarirci le idee. Tutto ciò è essere saggi, portare attraverso l'amore la conoscenza di come agisce quell'amore stesso che è l'amore divino. C'era Anna che voleva dire una cosa riguardo questo.
Dicevo, la saggezza non è solo il fatto dell'età, di aver imparato nella vita. Nel nostro caso la saggezza è imparare a usare il cuore e la mente, l'anima e la mente, gestire i nostri pensieri, le nostre azioni nei confronti degli altri.
Certo. Allora, chi altri voleva intervenire su questo punto?
Beh, questa idea di saggezza è nuova comunque, perché saggio lo pensi sempre perché ha raggiunto la conoscenza, perché la saggezza per amore ed in amore dell'umanità, cioè è proprio un concetto diverso.
Vero? È un concetto proprio diverso, diciamo che è un concetto che amplifica quello comune, no? Diciamo
Sì, e
abbinato alla
poi
saggezza.
non l'associ mai all'amore, cioè il saggio è saggio, ma per le cose della vita, per le cose terrene, cioè perlomeno questa è l'idea che hai.
Invece, proprio perché riesce, è saggio proprio perché riesce a portare quell'amore in azione e portandolo in azione porta quella conoscenza. Quindi la porta, ad esempio, la conoscenza che non c'è tanta distinzione, no, tra bene e male quando si riesce a fare sintesi degli opposti. Ecco perché poi il saggio si comporta da saggio, e cioè quindi non reagisce. Riesce ad accettare tutto ciò che arriva, riesce a vedere sempre il buono, il bello e il vero in ogni cosa, perché pone l'attenzione proprio su quell'aspetto dell'amore. È quell'aspetto dell'amore perché vede che tutto è amore, ovviamente. E vedendo che tutto è amore ed è solo amore, questa creazione, è ovvio che anche la conoscenza è una conoscenza d'amore. No? Cioè, tutto è amore, quindi portando quell'amore, porta quella conoscenza che è la conoscenza della vita, dei rapporti intimi che ci sono, cioè dell'intreccio sottile che c'è in tutta la vita una, quindi nel corpo eterico dell'umanità, nel corpo eterico planetario, l'intreccio tra il corpo eterico del pianeta e quello dell'umanità, poiché sappiamo che la dimensione eterica e questo intreccio eterico è unico e in cui tutta l'apparenza si intreccia e tutta la vita, tutta l'essenza della vita si intreccia. Ecco che allora acquista un significato veramente profondo questa saggezza. Qualcun altro voleva su questo punto, che è un punto
Ma io volevo dire
focale.
qualcosa sulla conoscenza piuttosto che sulla saggezza. Sulla
Bene.
conoscenza, e dal mio punto di vista è un conoscere immediato e indubbio l'essenza delle cose in ogni situazione, no? Anche semplicemente guardando una persona, capire all'istante chi è questa persona, quali sono i suoi pensieri, in ogni situazione vedere l'essenza, ecco.
Esatto, c'è il sapere subito, istantaneo,
Esatto, sì.
di che è tipico proprio dell'intuizione, no?
Certo,
C'è un'ispirazione, passa attraverso l'intuizione e uno sa.
sì, sa, sì, vero.
Allora, quel sapere è la vera conoscenza, che non passa attraverso i libri.
No, e non passa attraverso un apprendimento ordinato, ecco, sicuramente.
Ma è la vera conoscenza.
Esatto, quindi include anche quelli che non hanno studiato, il che
Certo.
è veramente grandissima come cosa. Certo,
Certo, perché vuol dire che permette a tutti, no?
permette
È
proprio a
un'acquisizione.
tutti, basta avere il cuore aperto.
Esatto, perché quel cuore aperto, poi lo vedremo anche alla fine della lezione, quel cuore aperto consente la comprensione della mente. La luce nella testa è dovuta all'apertura del cuore. L'abbiamo visto anche in altre lezioni, ma mai poi come in questa, diciamo, diventa evidente proprio nella forma della saggezza.
Nello spazio della saggezza, lo studente diventa discepolo accettato. La sua scuola ora diventa la scuola del servizio, la nuova scuola dell'umanità, e il suo insegnante è il Cristo. Egli porta guarigione, vita e risanamento all'umanità malata. Diventa il custode della legge della grazia ed esercita quella legge con una precisione che supera anche l'esigente natura del karma. Diventa un dispensatore di pace nel bel mezzo del conflitto. Tutto questo è saggezza. Il passo da uno spazio all'altro sembra grande, come se fosse sopra ad un burrone. Eppure, quando si focalizza, l'altra sponda si vede distintamente il ponte di luce, che colma quello spazio oscuro tra due mondi, trasmutando nello spazio tra i due momenti. In un batter d'occhio il discepolo rinasce ed è trasfigurato nell'apparizione di Cristo.
Allora, ci sono due punti qua, diciamo salienti.
Io stasera dovevo costruire proprio il ponte. Ma ho capito una cosa, che costruire un ponte da una sponda all'altra è molto difficoltoso. Se sull'altra sponda non c'è qualcun altro che crea il ponte, tu il ponte puoi immaginarlo, puoi illuderti che si crea, ma non si crea mai. Tutto è sincronicità. Quindi voler seguire solo le proprie illusioni significa che alla fine fai i conti con la dura realtà. Perché noi diamo per scontato che l'altro stia lavorando, stia facendo qualche cosa. E invece purtroppo l'umanità vuole essere solo trainata. Almeno.
Caro Alfonso, posso rispondere io al posto di Edoardo? Ma
No,
che ci
no, no,
importa
no, no.
cosa, che ci importa cosa fa l'altro? Noi facciamo la
No, no,
nostra
no, ma
parte serena.
forse non mi sono spiegato, Tatiana. Noi possiamo fare tutte le parti che vogliamo, ma noi dobbiamo costruire, proprio unire le due sponde. Per riunirle, l'altra si deve muovere comunque. Dobbiamo saper muovere anche nell'altro qualche cosa che lo inviti o non lo dica, non lo obblighi, ma che gli faccia capire che è importante nello scacchiere universale.
Certo, dunque è interessante, sono interessanti tutte e due le posizioni, sia quella di Alfonso che quella di Tatiana. Nel lavoro di gruppo, quando noi diciamo ci dobbiamo in qualche modo, non in qualche modo, ci dobbiamo spersonalizzare, vuol dire che questo sforzo, che non è uno sforzo vero e proprio dal punto di vista della personalità, è uno sforzo, ma dal punto di vista dell'anima è una resa. Cioè l'anima chiede alla personalità di arrendersi, cioè di annullare le resistenze. Quando ciò avviene, i vari punti di vista non sono più il tuo, il suo, ma diventano il nostro. Cioè avviene il passaggio dall'io al noi. E la personalità fa questo sforzo. Ma quando si riconosce nell'anima una o nell'anima gruppo, non c'è più questo sforzo, ma c'è l'accoglienza e la gioia di accogliere un'altra visione, un altro pensiero, un'altra emozione, un altro sentire. E quell'altro sentire diventa parte del mio sentire. È così che si raggiunge l'unione fraterna. Pur nella diversità, diversità di opinione, diversità di pensiero, diversità di religione, diversità di sentimento, ma quel pensiero, sentimento, azione diversa può essere parte di me. È tutto qui il gioco. E questa è l'azione del saggio, perché è l'azione d'amore. Dunque, come personalità ci dobbiamo sforzare e così come dice Alfonso, ci dobbiamo anche sforzare di stimolare nell'altro una risposta espansiva. C'è una legge dell'anima, no? Che è proprio la risposta espansiva, no? Ma questa risposta è chiaro, ed è proprio qui, siamo proprio qui per questo, no? Perché proprio in questa lezione ci dice, nelle prime righe, diventare uno strumento che porta il miglioramento di coloro che sono entro la propria sfera di influenza, no? E quindi dobbiamo fare di tutto per portare questo miglioramento. Ma ovvio, come dice anche Alfonso, ci vuole anche che l'altro sia disponibile, no? Naturalmente è questo quello che fanno anche i maestri della gerarchia, compreso il nostro logos planetario, no? Nei confronti dell'umanità. Loro ci prodigano il loro amore, la loro visione per una via di minor resistenza per l'umanità, ma occorre che l'umanità sia disponibile, perché altrimenti a voglia possiamo tornare indietro, possiamo ripetere Sodoma e Gomorra, possiamo ripetere, no, Atlantide e quello che è successo in Atlantide all'infinito. Quindi sono vere tutte e due le posizioni, è che devono trovare spazio entro il nostro cuore, perché possano trovare paternità e residenza nella nostra mente. Questo è ciò a cui noi, su cui noi stiamo lavorando. Altrimenti, come dire, no, saremo uguali all'umanità media, che una cosa dice sì, a questa mi sta bene, quest'altra non mi sta bene, questa sì. Quindi cioè dobbiamo fare proprio allargare la nostra visione, perché tutte le possibili forme, quindi tutte le possibilità che stanno nella potenzialità una, possano prendere espressione. L'anima vuole questo, l'anima, la coscienza esprime e vuole sperimentare tutte le frequenze che sono tra spirito e materia. Non dice quelle buone e quelle cattive, dice tutte. Le vuole sperimentare tutte perché sono tutte emanazione del proposito divino. Naturalmente con diversi gradi di perfezione o imperfezione. Questo concetto deve essere chiaro dentro di noi e quindi anche lo sperimentare. La visione dell'altro, la convinzione dell'altro, la testimonianza dell'altro come parte della visione, della realizzazione, della testimonianza una. È chiaro per tutti?
Ah, sì, Edo, è chiarissimo, solo che non penso che i maestri, se non ottengono dei risultati, smettono di fare ciò. Io penso che non si aspettano nemmeno dei risultati, lo fanno e basta. Continuano
Ma certo.
a promuovere come il sole emette i suoi raggi,
Ma
al di
certo.
là delle risposte. Quindi,
Ma certamente.
se non ci aspettiamo delle risposte, facciamo prima.
Certo. Ma ci vuole anche il riuscire a stimolare nell'altro quella risposta. Andiamo su quest'altro punto adesso, no? Che è anche interessante. Quello che dice Alfonso,
Il passo
che
dallo spazio.
esatto, quel passo che noi sappiamo, no? Quel passo sul baratro, diciamo,
Sì.
no? Con quel filo che è sottile come la lama del rasoio.
Sì.
Ma dove dice la cosa interessante? Colma quello spazio oscuro tra due mondi, trasmutandolo nello spazio tra due momenti, cioè ci dice, non è una questione di tempo, è una questione di coscienza, di ampliamento della coscienza ed è una scelta repentina, cioè è una scelta che si può fare in qualsiasi momento, non dipende, sì, uno potrebbe dire, dipende da una maturazione, cioè dipende dal risveglio della coscienza. Se quella coscienza è risvegliata, la scelta può essere repentina, immediata. Non c'è questione di tempo. Quindi, su questo punto, Alfonso,
Tempo lo creiamo noi quando siamo nella personalità, ne siamo nella dualità. Quindi noi, il tempo è un nostro limite che ci diamo proprio perché non operiamo nel qui e ora. Quindi quando sento dire occorre tempo è come se non volessimo capire che solo il potere di adesso è quello che ci può far creare. Ecco, il saggio sta proprio nel qui e ora. Non si crea il problema di quanto tempo occorre. Perché per lui il tempo non esiste. Quindi
benissimo, è proprio la
l'impatto
risposta
d'occhio.
che mi aspettavo.
E infatti proprio.
È proprio questa la risposta. Allora, possiamo continuare. Dopo Francesca, che ha già letto, quindi.
L'anima impiega milioni e milioni di anni per svilupparsi nel seno della materia, ma solo dopo che il dolore del parto ha compiuto la sua funzione e si è placato, l'amore nasce. L'anima che attende, pronta sull'orlo del precipizio, timorosa per se stessa, tremante per l'ansia che prova, riceve questo incoraggiamento. Abbi il coraggio di abbandonare il tuo conflitto, di riempirti di amore, di fermare tutto il pensiero per ricevere lo Spirito di Dio. Abbi il coraggio di fare il passo in avanti con l'occhio distolto dal precipizio, saldo nella luce.
Bene, caro Giovanni, allora iniziamo con questa prima, cioè il primo momento, diciamo, di riflessione, che è quello che riguarda questo dolore, solo quando il dolore del parto è placato, l'amore nasce.
Ma tantissime cose si potrebbero dire, vediamo io se colgo quello che è più giusto per il gruppo in questo momento, se ho capito bene io quello che è stato scritto fondamentalmente. Io penso che si riferisca alla nascita della coscienza per tutte le incarnazioni che l'anima durante tutte le sue personalità compie, E quindi il parto, proprio come inteso come l'ingresso continuo, duraturo nella sofferenza finché si compie quell'esperienza che porta poi alla nascita della comprensione di cosa sia l'amore. Io avrei inteso questo.
E hai inteso bene, perché, come dire, l'hai inteso proprio riguardo a tutta la ruota della Samsara, no? Che è tutta quella sofferenza da un punto di vista, è tutto quel parto, no? Perché quando si conclude quella, allora veramente l'anima può gioire perché ha compiuto tutto quel percorso doloroso. Ma bene. Questa è un'interpretazione e io ne ho dato un'altra che è, diciamo, vicino a questa. E che il dolore del parto, questo parto, quindi riferendosi anche ad ogni incarnazione, no? Ogni volta che l'anima si incarna, si ripropone questo dolore. È la sofferenza stessa dell'incarnazione, perché l'anima sa, è consapevole nel momento in cui si incarna di essersi imprigionata in una forma. E allora, quando il compito di servire il piano divino in quella forma e con quella forma è completamente accettato, allora e solo allora quel dolore, quella sofferenza scompaiono e lasciano il posto all'amore. Cioè, l'anima può agire per quella che è la sua natura, e la sua natura è una natura d'amore, lo sappiamo. Ecco che allora, ogni volta, quel dolore del parto, quella prigionia entro la forma deve calmarsi, acquietarsi, l'anima deve accettare che è prigioniera di quella forma, ma solo nel momento in cui lo accetta si libera. E anche questo è un paradosso. Solo nel momento in cui io, anima prigioniera dentro la forma, accetto questa prigionia come strumento di salvezza, allora quella sofferenza si trasmuta in amore. Cosa ne pensate?
Che verissimo.
Volevo solo aggiungere che è il bambino che piange quando appena si incarna, che dice,
Eh sì,
se
eh
sta
sì. Eh
aprendo i polmoni, no? Dice, mamma, sto di
sì.
nuovo qui, nuovo giro, nuova corsa, mamma, aiuto.
Eh sì, frigna, si lamenta, ma questo dice Afonso. Sì, Giovanni.
Allora, qua continua ovviamente rispetto al compito di incarnarsi per ritrovare quell'amore di cui lei stessa ne portatrice, come affinché appunto si ridesti quello spirito divino che ha iniziato quel processo, superando il conflitto che immagino si riferisca a spirito materia.
È certo.
E a quel punto quel coraggio diventa quel passo in avanti e non esiste più il basso, fondamentalmente, quindi la materia, no? Il baratro, il precipizio, perché tutto è luce.
Esatto, hai interpretato proprio bene. Quell'abbi il coraggio di fare il passo in avanti con l'occhio distolto dal precipizio, saldo nella luce. Ci ricorda un passo nella, come dire, possibile solo attraverso la fede, la fede suprema. Ma che cos'è la fede suprema se non una volontà assoluta? Una volontà così assoluta che non dipende dalla ragione, che non dipende dall'intelletto, che non dipende dalla intelligenza. È una volontà assoluta che, tra virgolette, possiamo dire dipende solo dall'amore. Non vi pare? L'estrema volontà, che è l'estrema fede, dipende solo dall'amore. Cioè scaturisce solo quando c'è quell'amore. Bene, questa è una, come dire, frase che si incide dentro al nostro cuore. Possiamo andare avanti allora?
Volevo dire un qualcosina rispetto a quello che abbiamo appena letto. Cioè che io sono ancora un po' indietro, nel senso che penso proprio che in questo periodo per me è proprio cercare di capire qual è, diciamo, il mio compito. E quindi sto attraversando un momento molto difficile,
Sì, Giovanni.
di grande.
Non sei l'unica.
Grazie Alfonso, di grande sofferenza, nel senso che mi sento proprio in questo mezzo, dove da una parte, appunto devo ancora chiarirmi rispetto a quello che, insomma, che è il mio compito, dall'altra la necessità e la volontà di arrivare dall'altra parte del ponte. E capire che sono lì in mezzo e che ancora non sono lì. E quindi questo mi mette in una condizione di fragilità, in una condizione, come dire, anche un po' di disorientamento, se vogliamo, no? Anche se la meta ce l'ho chiara e tutto, diciamo, il percorso che sto facendo, so dove voglio andare, so che voglio arrivare a, insomma, a quel momento nel quale l'anima finalmente riesce a esprimersi nella sua totalità. E quindi diciamo che bene, da una parte il fatto che mentre una volta mi sarei, come dire, giudicata, ecco, per questo momento che sembrerebbe di fragilità, in effetti è un lavoro in corso. Ecco, sono lì e che sto facendo questo percorso e continuamente cerco di ricentrarmi, continuamente cerco di, insomma, di capire, chiedo aiuto alla gerarchia, mi sento collegata con voi, mi sento di dover sempre riallacciarmi agli studi. E questo è molto importante. Tra l'altro, stamattina è capitata una cosa molto curiosa perché in questi giorni in particolare sono dei giorni molto difficili. E uscendo dalla metro in Re Umberto, per andare poi a prendere i pullman su, sì, a Torino, sì, mi sono imbattuta, quasi scontrata, tra virgolette, con un ragazzo che avrà avuto, secondo me, 27-28 anni. Sarà stato alto 1,90 m circa e mi ha colpito molto il volto perché ho guardato subito il volto ed era curiosissimo perché aveva dei capelli castani tipo castano dorato con un pizzo e con dei baffi aggiustati, proprio tenuti bene, non so se con un gel, non so che cosa. Comunque mi è sembrato proprio di avere davanti il maestro Saint Germain, cioè ho proprio quella faccia, quel tipico volto, quell'immagine tipica che. E sono rimasta così. Poi niente, sono andata oltre e sul pullman c'era una signora che aveva una borsa di carta dove sopra c'era scritto in inglese Love and Gratitude e c'era la faccina sorridente. Allora ho collegato i due fatti e ho detto, mi stanno dando, no?
Un
Delle pillole,
messaggio,
sì,
certo.
esatto, un messaggio insomma, di sprono, di fiducia, eccetera, eccetera, e nulla. Quindi, insomma, condivido pienamente questi passaggi qua e ecco, sapere che anche i miei fratelli, le mie sorelle, insomma, come diceva anche Alfonso, non sei l'unica, ecco, è bello perché. Come dire, siamo tutti in cammino
Eh
e il
sì, cara.
fatto di poter condividere è una cosa molto bella perché è fratellanza.
E fratellanza ci unisce e ci fa sentire che non succedono solo a noi. Ed è, io posso dire questo a testimonianza, che più il lavoro si fa duro, e quindi più si fa duro, ma si fa duro in un certo senso, perché anche lì c'è un paradosso che bisogna riuscire a comprendere, o si comprende solo col cuore, quindi con l'allineamento con l'anima. Quando intendo dire più il lavoro si fa duro e più ci avviciniamo alla soglia dell'iniziazione, intendo proprio quella durezza che sta non tanto nella durezza degli accadimenti, ma nella profondità di quella prova, cioè una prova che ci tocca nella nostra interiorità. Perché le prove che ci toccano nel mondo esteriore, sì, la personalità fa una tragedia di qualsiasi tipo, pizzico di zanzara. Ma le vere prove sono quelle che ci toccano nelle interiorità. Ed è lì dove l'aggancio saldo nella luce dell'anima ci aiuta a superarle, perché è ciò che ci viene richiesto, cioè quelle prove ci arrivano proprio perché noi possiamo mettere in pratica quello che abbiamo da tanto tempo studiato, eccetera, eccetera, letto e conosciuto, ma non ancora ben sperimentato. E i maestri ci mettono alla prova. Ci mettono alla prova, e se noi rimaniamo saldi in quella luce, noi la prova la superiamo e diventiamo discepoli accettati e possiamo sempre meglio continuare a svolgere il nostro servizio. E in questo senso dico, quando arrivano queste prove più dure, cioè il lavoro si fa duro, i duri incominciano a giocare, cioè ci riconosciamo guerrieri della e nella luce. Non possiamo essere meno che guerrieri della luce, ma in tutto il senso occulto del termine, cioè coloro che sanno gestire in amore la spada di San Michele. Cioè, questo è il senso occulto. Gestire quella spada fiammeggiante la si può fare solo con una purezza di cuore, con un'ampiezza di visione dovuta a quella purezza di cuore. Per cui solo il guerriero, che è un discepolo accettato, può impugnare quella spada fiammeggiante che districa il vero dal falso, che spezza tutti i nodi karmici. Allora, siccome noi siamo tra l'altro anche degli studiosi della scienza occulta, beh, che questa scienza occulta ci rafforzi, ci sproni, perché nella non solo misticità, ma poesia ed estrema realtà di alcune affermazioni, come quella che abbiamo appena letto, abbi il coraggio di abbandonare il tuo conflitto, di riempirti di amore, di fermare tutto il pensiero per ricevere lo Spirito di Dio, abbi il coraggio di fare il passo in avanti con l'occhio distolto dal precipizio, saldo nella luce. Questo è un incitamento che solo un guerriero può accogliere, perché è un incitamento nel superare la battaglia finale. Quindi, alcune affermazioni profondamente occulte ci devono risuonare proprio dentro nel cuore, perché hanno riempiono tutta quella vuotezza del baratro e ci stendono un ponte davanti. È per questo che ci arrivano queste affermazioni. Se voi leggete cuore, se leggete comunità, se leggete i testi dell'Agni Yoga, trovate tante di queste affermazioni, perché non è un linguaggio aulico, è il linguaggio della pienezza del cuore, della fermezza dell'anima, dell'amore che emana. Poi, se uno vuole stare nella personalità, lo può leggere come retorico, come aulico, come a volte mieloso o melenso. Invece no, ha tutta la forza di quella spada fiammeggiante.
E noi... Edo, io ho trovato proprio la risposta a quella, alla mia prolusione, in fin dei conti, no? Perché per me era una sconfitta non creare il ponte, e quindi io la vedevo drammaticamente, interiormente, come è mai possibile, non riesco a scardinare una situazione, e quindi mi ha dato la risposta.
Eh sì, perché vedi, Alfonso, detto in un altro modo, forse in quel momento, dico forse, sei stato preso, la personalità è stata presa nello sconforto, perché guardava il pianale del ponte, no?
Sì.
Cioè guardava, magari vedeva che c'era qualche asse sconnessa o mancavano delle assi, delle cose. Bisogna guardare lì ai fili di tensione che reggono il tutto. Ricordiamoci, e quindi la metafora credo che sia abbastanza semplice, no? Cioè facile, voglio dire, chiara, no? Quei fili lì li tende l'anima. Prima di costruire un ponte, per metterci le tavole, bisogna passare una teleferica da da un lato all'altro, da costa a costa. Ma quella teleferica è il Sutratma. Quella teleferica, quel filo che poi serve per andare a costruire il ponte in basso, è quel filo sospeso in alto. Dunque, se noi guardiamo le assi che mancano ancora sul ponte, ci viene lo sconforto. Ma invece dobbiamo guardare in alto a quel filo che già unisce le due sponde. Alfonso, è quel filo che come funamboli noi dobbiamo percorrere, non le assi del ponte in basso. Quando abbiamo percorso quel filo e siamo arrivati dall'altra parte del ponte, poi il pianale del ponte si crea da solo e poi possono passare le moltitudini. Ma prima ci vogliono quei guerrieri pionieri che si arrampicano proprio o oscillano, come dire, in equilibrio su quel filo. Quel filo è il Sutratma, è quell'unico filo che ci lega all'anima. Dunque, non è un lavoro per tutti, solo un guerriero lo può fare, un guerriero equilibrista. Ma questa cosa ci deve riempire di quel coraggio e di quella fede che serve. Altrimenti siamo solo presi dallo scoraggiamento della personalità che vede tutti i buchi ancora che rimangono e dice: come devo fare? Non ho il passo così lungo per riuscire a saltare, no? Tra quei buchi che passano, ma il filo in alto c'è sempre.
Questa era stata già la mia risposta. Comunque vada, io non desisto.
Bravo. È perché tu sotto sotto lo sai che sei un guerriero. Allora, Lorena?
Se vi parlo per simboli è perché essi esprimono la semplice verità. La via è sempre rischiosa fino all'ultimo momento, e quel momento è nel cuore, non nel tempo. Sembra che il sentiero dell'iniziazione accresca il conflitto, acuisca il dolore, aumenti il fardello. Eppure, la gloria finale divampa in quel momento in cui la vita è colmata di pace. Il candidato ha in se stesso il potere di decisione per portare ad istantanea cessazione il dolore del conflitto. È la sua scelta ed è la scelta finale. Eppure è quella sempre davanti a lui. Lo fa mediante un percorso di approccio chiaramente segnato, che è caratterizzato dall'azione positiva nel servizio.
Allora, dici un po' la tua, Lorena.
Diciamo che qua inizialmente viene ribadito il potere del simbolo che ci aiuta a comprendere la verità. E perché appunto l'anima parla attraverso simboli, per noi è molto più semplice comprenderli. E quindi mi sento anche di vicina a Teresa in questo passo che ho letto, perché è vero, sembra che questo nostro percorso che stiamo praticando veramente accresca tutti i conflitti, i dolori, tutte le difficoltà della nostra vita al momento. Ci sono dei momenti in cui veramente sembra difficile andare avanti. E però anche ci dice che abbiamo sempre istantaneamente il potere di porre fine a questo, perché la decisione è sempre comunque nostra. Allora dico, è qui che entra in gioco quella forte volontà di porre fine a questo gioco tra anima e proprio della personalità. In qualche maniera dobbiamo continuamente ricordarci chi siamo e dove stiamo andando, sempre. La scelta è solo nostra. Perciò sì, Teresa, è vero che ci sono dei momenti in cui tutti noi, no? Alfonso, Teresa, ma tutti, me stessa, siamo veramente, guardiamo quelle assi che mancano, però questa è stata molto bella questa metafora in cui invece bisogna volgere lo sguardo al cielo e cercare sempre quel filo che ci porta dall'altra parte. Quindi è anche la grande importanza dell'attività di servizio, un grande strumento che abbiamo per poter rimanere attaccati a quel filo, ecco, per poter proseguire.
Volevo solo aggiungere una cosa che sembra banale, ma che noi a volte dimentichiamo, che quando chiami l'amico metti in avviso il nemico, e il nemico non sta a guardare. Il nemico spara, la materia è oppositiva, non sta a guardare, ti impedisce. Quindi noi lo diamo per scontato, ma quando ci troviamo nella problematica, proprio allora la verifichiamo.
Verifichiamo proprio per quello che io dicevo, e che qui ci dice: saldo nella luce. Pitagora usava dire ai suoi discepoli: fate che l'ombra sia sempre dietro di voi, e per fare ciò il sole vi illumini sempre la fronte. In questo modo l'ombra sarà sempre dietro. E anche qui c'è una bella metafora, che è quel saldi nella luce. È l'unico mezzo che c'è per non soccombere, per non cadere nel precipizio, nel baratro. La saldezza, saldi, non si usa un altro termine. State rilassati, oppure state beati nella luce. No, dice saldi, perché quella luce è un'ancora, è un filo, è una catena dell'ancora, quel sutradma di cui dicevo prima. Ecco perché si usa l'espressione saldo nella luce. È una luce di saldatura, cioè, no? Ci salda all'anima. Usiamo anche, no, questa metafora della saldatura, che si fa proprio con la fiamma ossidrica. Ma la fiamma ossidrica è una luce che non si può guardare a occhio nudo. Ci vuole la maschera, per il saldatore si deve mettere la maschera per proteggersi. Dunque, la luce della saldezza, la luce della saldatura, anche nel mondo della apparenza manifesta, è così potente che scioglie i metalli. Noi dobbiamo sapere riconoscere nell'apparenza, quindi nelle cose di tutti i giorni, il significato occulto, nascosto, il significato sottile, il significato spirituale. Quando cogliamo quella analogia, noi abbiamo unito il sopra col sotto, abbiamo unito il cielo con la terra. E allora non ci pare strano, curioso, che per saldare due metalli serve la fiamma ossidrica che sprigiona quella luce fortissima che li scioglie, perché è in analogia con l'essere saldi nella luce. Ogni metafora, comprendete?
Solvet coagula.
Quella è l'acqua, ma è chiaro che in questo senso, no, è un'acqua di luce. La visione occulta, quando uno inizia questo percorso e mano a mano si addentra, arriva la visione occulta. Cosa vuol dire la visione occulta? Non è una roba da setta segreta. Come mi diceva adesso Anna, non è guardare con i due occhi, è guardare con l'occhio Ajna, è guardare con il terzo occhio, cioè è avere una visione interiore che nello stesso tempo ci collega al superiore. Tatiana.
Quei discepoli aspiranti sono in ogni parte del mondo. Il loro numero è circa un sedicesimo della popolazione mondiale. Nel complesso formano il nuovo gruppo di servitori del mondo su cui si appunta l'attenzione della gerarchia. Loro è il diritto karmico all'opportunità di ristabilire consapevolmente il piano di Dio sulla Terra. Essi creano potere sufficiente a indirizzare la corrente nelle vicende umane in qualunque direzione scelgano, quasi da un giorno all'altro. Quando questa coscienza di gruppo potrà essere integrata in un punto di focalizzazione, la sua forza invocativa ed evocativa sarà sufficiente a realizzare la riapparizione del Cristo.
Dunque, Tatiana, qua ci pone in risalto
la coscienza di gruppo.
Esatto. Un punto molto focale, infatti qua dice: quando questa coscienza di gruppo potrà essere integrata in un punto di focalizzazione, secondo te cosa significa questo?
Quando la coscienza di gruppo avrà raggiunto quel grado di comunicazione interno sufficientemente potente, potrà essere focalizzata in qualsiasi momento nella direzione necessaria, ma per questo deve essere una comunicazione, dal mio punto di vista, continuativa, non sporadica, di trasmissione all'interno del gruppo. Per adesso noi comunichiamo in vari modi ai livelli dei nostri piccoli o grandi gruppi, però non è ancora una coscienza che include tutti i gruppi a comunicare tra loro. Si sta lavorando verso. È il momento in cui ci stiamo anche conoscendo, ci facciamo vari inviti a destra e manca, tanto per approfondire e conoscere l'altra direzione, Perché ancora queste coscienze sono separate, anche se comunicanti all'interno.
Sì, cara, concordo pienamente con quanto hai detto. Dunque, cerco di vedere adesso, no, una visione di questo punto focale, diciamo, più occulta, ok? Quindi,
Sì.
che è questa, me la sono puntata. Dunque, ho cercato di sentire, no, questo punto di focalizzazione all'interno del gruppo dell'umanità, no, che cosa volesse dire. Allora, a questo punto mi è venuta l'immagine, sapete, del fulcro, quindi del punto focale come fulcro, sul quale si può applicare una leva. E quindi, applicando la leva su quel fulcro, si può agire e applicare una forza. Cioè, il punto che ci serve per sollevare il mondo, no? Chi è che diceva, datemi un punto e vi solleverò il mondo? Chi lo diceva? Archimede,
E Archimede, glielo dice.
bravo Alfonso, perché Archimede sapeva che su un punto si può applicare una forza con una leva. Allora, quel fulcro lì è quel punto su cui si può applicare una leva per fare forza. E quale mai sarà quel punto? Ma il centro di stabilità permanente in ognuno di noi. E qual è quel centro di stabilità permanente in ognuno di noi? Ma il nostro cuore. E il cuore del cuore, qual è? Qual è quel fulcro su cui possiamo agire con una leva e sollevare il mondo?
Cristo.
Esatto. Esatto. Il cuore del cuore del cuore. Perché è il cuore della gerarchia, è il nostro modello di riferimento del cuore, no? Quindi, quando quel cuore che è il fulcro, potrà essere utilizzato dalla leva, e la leva, quale cosa mai sarà in questo esempio, in questa metafora, se non la cavità? Unire il cuore con la mente, il cuore fa da fulcro, la mente fa da leva. E quando cuore, fulcro e leva sono uniti insieme, il centro del cuore e il centro della testa il centro della cavità fanno vibrare il chakra della corona, i 1.000 petali del fiore nella testa. Pensiamo a questa metafora. Appunto, quella saggezza che arriva dall'illuminazione. Quindi vedete, punto come fulcro. Il cuore singolo, il cuore di gruppo, il cuore dell'umanità, fino al cuore del Cristo. La leva, la mente, ma quel Selah non è anche il corpo eterico dell'umanità che esprime la mente dell'umanità? Sì, certo, così come Selahum è il corpo di Cristo che esprime la coscienza e la mente del Cristo. Lo abbiamo imparato nella precedente lezione. E allora il fulcro è il cuore. La leva e la mente, e così si esprime la forza del piano divino in manifestazione. Quanti esempi possiamo fare? Quanti esempi possiamo fare? E Anna adesso qui diceva: ecco perché è arrivato il momento della cerimonia della vita. Sì, Anna, è arrivato proprio il momento in cui l'umanità può applicare, attraverso il fulcro del Cristo, la leva della intelligenza della mente, quindi la leva che ha l'umanità in mano, perché l'amore cristico entri e quella leva possa risollevare le sorti dell'umanità. Vi piace questa metafora del fulcro e della leva? Come è venuta fuori? Quindi
Molto, molto.
vedete, noi dobbiamo continuamente attingere dagli esempi pratici, no? Perché tutto quello che ci succede nella vita quotidiana, se lo vediamo con quell'occhio, e ormai noi sappiamo qual è, ci fa vedere il vero significato di quello che sta succedendo. Il vero significato è sempre la manifestazione del piano divino.
Voi fremete per la gioia di una verità da poco ricevuta, o vi disperate nel trovarvi reagire alla natura formale. Lo stesso fanno i vostri fratelli, poiché appartenete alla vita una. Quando avete un problema, realizzate che non è vostro, è un problema dell'umanità che deve essere affrontato dal gruppo. Non siete che un punto focale attraverso cui esso è palesato alla coscienza del gruppo. In questo modo depersonalizzate l'apparente difficoltà e ripulite i canali per un'azione positiva dell'anima di gruppo.
Dunque, Tatiana, vedi qua, ci dà proprio come dire, no? Questo è il comportamento migliore,
Certo.
no? Sapendo che ogni problema che ci arriva non è nostro, ma noi siamo solo, come dire, quella punta dell'iceberg che in quel momento, karmicamente, lo porta in apparenza, lo porta in espressione, ma lo
Sì.
porta appunto per tutta l'umanità. Quindi, che ci dici?
Ma io ripeto quello che ho detto prima, cioè amplio un attimino. È un problema del gruppo, nel senso che il gruppo innanzitutto deve, attraverso le coscienze individuali, allargarsi a una comunicazione superiore. Allargandosi a una comunicazione superiore, è ovvio che qualsiasi problematica affluisce, non affluisce, per modo di dire, attraverso una conversazione in un corso, come in questo caso, ma affluisce continuamente
Certo.
all'interno del gruppo, quindi è risolta dal gruppo nel suo insieme, perché ognuno riflette, perché spontaneamente le arriva alla mente la problematica che per esempio ha esposto Teresa o quella di Alfonso, riflette e quindi risolvendolo si trasmette all'interno della coscienza di gruppo.
Certo. Infatti, hai detto bene, hai detto proprio bene. Perché quando ognuno l'ha ascoltando, esercitando l'ascolto all'interno del gruppo, assorbe, accoglie, no? L'esperienza dell'altro e anche
Certo.
la sofferenza dell'altro, la prima cosa che succede è che i cuori si pongono in sincrono, all'unisono rispondono, cioè suonano tutti alla stessa nota dell'anima, perché il cuore suona quel là, lo sappiamo, no? Il là è la nota del cuore, è la nota del cuore del cuore, ok? Non è un caso che nella cerimonia della vita il corpo di Cristo, che è il cuore della gerarchia, scende attraverso il là. Giusto?
Sì, io posso portare come esempio un aneddoto.
Sì, cara.
Il mese scorso è arrivata una mia amica di vecchia data dalla Romania che fa parte dalla Rosa Croce da un po' di tempo. Molto scontenta di quello che accade a Bucarest in questo gruppo, ha fatto una visita al nostro gruppo di Milano. E tra le altre cose mi lamentava quello che accade, come non corrisponde all'esperienza milanese e quant'altro. È bastato questo incontro perché nel frattempo oggi mi ha telefonato per 3 volte dal lavoro per dirmi che ieri era andata all'incontro, che il suo gruppo ha cambiato sede, ha cambiato direzione, in più erano arrivati 3 francesi più un italiano per dargli supporto. È un
Certo,
esempio di comunicazione di gruppo e
e
che ha
come?
portato dei risultati senza che tutti conoscessero esattamente il problema nella sua, mettiamo
Complessità.
così, sì, oppure conoscerlo in dettaglio come possiamo conoscerlo attraverso la lettura o una chiacchierata.
Questa è
E
quell'azione del sottile.
esatto, e questo io penso che deve accadere all'interno anche di questo gruppo e altri gruppi. È chiaro, non accadrà sempre, però accadrà sempre di più.
Certamente, io ne sono certo. Ne sono certo perché guardando attentamente se ne vedono i segni. Che è un'altra cosa importante, eh? Sapere riconoscere i segni, lo sappiamo. I segni sono, quindi saper vedere le sincronicità ci aiutano a mantenerci sul sentiero, nella giusta direzione.
Sicuramente, guarda, qualcuno mi diceva che poi di solito è molto negativo. Stiamo vivendo un periodo molto triste, ma un periodo meraviglioso per quello che sta succedendo nel contempo.
Sì, è vero, perché mai come ora c'è un cambiamento in atto a tutti i livelli.
Sì, potentissimo proprio.
Sì. C'è una volontà, ma anche, come dire, un bisogno, un
Sì,
desiderio,
certo.
mettiamolo anche come desiderio di cambiamento a tutti i livelli. Perché, come dire, no, tutte quante quei punti che erano fermi una volta, adesso non lo sono più. Perché erano punti sulla circonferenza. E i punti sulla circonferenza, per quanto possano sembrare fermi, non lo sono affatto perché girano. I pianeti sembrano fermi ma girano continuamente. Perché? Perché sono punti su una circonferenza. Il vero centro è il cuore. E allora, quando siamo lì, quello è il centro che non gira, ma che fa girare intorno a sé. Ok, il concetto è chiaro. Dunque.
All'interno della vita del gruppo si presentano due condizioni collegate a bloccare la discesa dello Spirito Santo nello strumento del gruppo. La volontà è uno, la volontà è debole e impotente. Due, lo strumento eterico non è portato a una frequenza abbastanza alta da condurre le frequenze superiori dello Spirito nella manifestazione esteriore.
Sì, allora, che cosa significa secondo te?
Ma allora, qui ci dice quali sono le due condizioni che appunto bloccano la discesa dello Spirito Santo all'interno del gruppo.
Sì.
Quindi il primo, una volontà debole, quindi forse un'aspirazione non sufficientemente forte. E due, il corpo fisico, lo strumento eterico, non è abbastanza, insomma, forse vuole cose grossolane, non è abbastanza controllato, non si ha abbastanza il controllo sul corpo eterico, per poterlo rendere uno strumento di manifestazione dello spirito.
Sì, dunque c'è da rilevare una cosa interessante, no, in questo. Quando ci dice qua la discesa dello Spirito Santo, sappiamo che lo Spirito Santo è il corpo di Cristo nella frequenza del quarto sottopiano eterico. L'abbiamo studiato nelle precedenti lezioni. Quindi lo Spirito Santo è il corpo di Cristo nella frequenza più alta che un essere umano può percepire. È interessante, mi ricordo anche che Giovanni aveva detto quarto sottopiano in relazione al quarto piano, quello dell'anima, in relazione al quarto raggio, quindi quello che porta dal conflitto all'armonia. Giustamente. Infatti, è proprio questo Spirito Santo, che è quel corpo di Cristo, quel Selaum, come è recepito nella cavità, perché è il quarto passaggio nella discesa del Selaum. Quarto passaggio. Quarto om, entro la cavità, no? È il buddico, ma entro la cavità noi lo visualizziamo che tocca, entra. Quindi è lo Spirito Santo che entra nella cavità, entra nella testa, laddove noi possiamo costruire le forme esteriori del piano divino. La cavità nella frequenza del quarto raggio. Questo è occultamente quello che ci sta indicando. Come possa lo Spirito Santo arrivare entro la cavità? Se lo strumento eterico, non il corpo fisico, lo strumento eterico, il corpo eterico, ha una frequenza che non viene alzata a quella del quarto sottopiano, non può ricevere il corpo di Cristo perché lo riceviamo attraverso ciò che noi diciamo Spirito Santo, lo Spirito Santificato. Ecco perché ci dobbiamo elevare energeticamente, quando diciamo energeticamente stiamo dicendo a livello eterico, a quella frequenza del quarto sottopiano che è quella che ci permette il contatto con l'anima, contatto con l'anima, quarto sottopiano mentale, quarto sottopiano emotivo e quindi quarto sottopiano eterico e quindi far discendere e percepire quel Selaum in una maniera, forma, tangibile, quella dello Spirito Santo. Dunque, quello che ci interessa ora è che sappiamo che se non facciamo quello sforzo di volontà suprema che è un atto di fede assoluta, quello Spirito Santo non può discendere entro il corpo eterico, entro la cavità. Allora, Vanessa?
L'impotenza della volontà è molto marcata nel discepolo aspirante d'oggi. Molte opportunità di servizio vengono perse a motivo della sua incapacità di stabilire un controllo sulla vita dedica entro il suo stesso ambiente. Il Deva risponde alla coscienza quando essa esercita l'energia della volontà. La mancanza di materiale adeguato, di giuste condizioni ed opportunità, di collaborazione ispirata da parte degli altri o perfino di ispirazione in se stessi, sono tutti sintomi di una volontà debole e impotente. Di conseguenza, il corpo eterico può essere indolente e poco reattivo all'impatto superiore, in modo che non può condurre la luce in manifestazione esteriore.
Dunque, che cosa ci dice qua, Vanessa?
Direi che innanzitutto che l'impotente che la volontà insomma la, una volontà non potente è il principale problema, e ci dice, mi sembra di capire che se osservando la osserviamo la nostra vita, vediamo quanto materiale abbiamo con cui lavorare, cioè quindi immagino anche quante opportunità noi abbiamo per relazionarci con gli altri, per quante opportunità abbiamo per mettere in pratica ciò che stiamo studiando. Quindi più il nostro contatto è forte, quindi più la nostra aspirazione è forte, più ci vengono date delle occasioni per poter mettere in pratica quello che impariamo, perché questo è il compito fondamentale, la saggezza di cui si parlava all'inizio della lezione.
Infatti, cara, infatti. Dunque, dobbiamo cogliere benissimo questo aspetto di queste opportunità, che se non c'è il controllo della vita devica non si riescono a mettere a frutto. Di quale vita devica ci sta parlando qua, se non del deva emotivo, che condiziona il deva mentale e infine quello eterico? Cioè, qua ci dice, a livello eterico, no? Noi dobbiamo avere un corpo vitale, perché il corpo eterico è quello vitale, ed è quello che poi è il Selah, è quel che deve essere accolto e accogliere il Selahum, no? Il corpo di Cristo. Quindi deve essere rispondente, risonante, alla frequenza dello Spirito Santo. Benissimo. Ma chiaro che quel corpo eterico sarà così se il corpo emotivo sarà posto sotto controllo ed elevato a sua volta alla frequenza del cuore, cioè nel corpo emotivo superiore, perché è la frequenza di, come dicevi bene tu, della aspirazione sincera, dell'aspirazione amorevole al contatto con l'anima. Quindi dobbiamo porre sotto un amorevole controllo, esatto, fede e aspirazione, Tatiana. Dobbiamo mettere sotto il controllo il corpo emotivo, se il corpo eterico, il corpo vitale, deve essere all'altezza del compito. Perché il corpo eterico viene profondamente prostrato dalla emotività, cioè da proprio da quel corpo emotivo, quando siamo succubi del corpo emotivo. Non vi pare? E infatti ci pone in depressione, no? La depressione è fisica, no? È emotiva, però poi arriva nel fisico. Cioè vuol dire che passa dall'eterico e fa calare la forza vitale. E quando mai porteremo quel corpo eterico nella frequenza del quarto sottopiano? Comprendete? Quindi il porre sotto controllo il corpo emotivo è essenziale, perché i nostri pensieri saranno più gioiosi e il nostro corpo eterico più vitale. Allora,
lo sviluppo della volontà e l'innalzamento in frequenza del corpo eterico sono due attività interconnesse che vengono iniziate contemporaneamente. Innanzitutto osservate il tono della vostra vita. Quali sono le abitudini del corpo eterico in sé? Esso fa dormire il fisico, lo fa mangiare, bere, muovere, parlare e seguire specifici modelli di reazione in date circostanze. Quali sono quelle reazioni? Che cosa il corpo eterico è stato istruito a preferire, detestare, volere e fare?
E quindi è importante che noi scopriamo, no? Come agisce, come è agito quel nostro corpo eterico. Ma che
Esatto.
cosa ci vuol dire qua, in definitiva, Teresa?
Sì,
Se
ci
non.
vuol dire che dobbiamo proprio osservare l'attività del nostro corpo emotivo, cioè cosa avviene di conseguenza rispetto a come noi gestiamo il corpo emotivo. E infatti questo per me è evidentissimo perché, come si diceva prima, quando si vivono determinate situazioni che emotivamente disturbano, immediatamente si ha il contraccolpo sul fisico,
Eh
cioè è
certo,
proprio
e quindi sull'eterico e poi sul
lampante.
fisico, certo. Quindi significa anche liberarci dai condizionamenti, no?
Sì, esatto, esattamente.
Dunque, i condizionamenti dagli altri. Ma prima di tutti dobbiamo liberarci da ciò che gli altri pensano di noi. E poi ci dobbiamo liberare da ciò che pensiamo noi, in maniera limitata di noi stessi. Cioè, noi dobbiamo liberarci dal condizionamento emotivo che causa un condizionamento sul corpo mentale, perché siamo schiavi di ciò che gli altri pensano di noi. Siamo tantissimo, ci preoccupiamo tantissimo di fare una. No, che gli altri pensano bene, pensino bene di noi. E in questo ne siamo succubi. Allora vedete come tutto è collegato. Solo che non ci accorgiamo che se noi siamo succubi di ciò che gli altri pensano di noi, non ci liberiamo e non riusciamo nemmeno a liberarci dei nostri, delle nostre cristallizzazioni emotive e mentali. Allora, dobbiamo lasciare che la grandezza dell'anima trionfi sui nostri deva. Dunque, liberiamoci di ciò che gli altri pensano di noi. Così liberiamo la nostra mente. E possiamo avere più fiducia in noi stessi, perché non saremo condizionati dagli altri e quindi non condizioneremo poi la nostra mente attraverso il corpo emotivo che va in depressione nel giudizio degli altri. È importante mantenere la mente distesa e distaccata, ma per farlo bisogna che il corpo emotivo sia altrettanto distaccato. Ci affanniamo a prendercela con gli altri perché siamo succubi di ciò che gli altri pensano di noi, ma la nostra sofferenza è frutto del nostro conflitto interiore. Dunque, se vogliamo liberarci dalla nostra sofferenza, dobbiamo liberarci dal conflitto interiore che è causato da ciò che noi pensiamo. Il mondo esterno ci condiziona. Il mondo esterno e quindi cosa gli altri pensano di noi. Dunque, prendercela con gli altri è il modo che ha la personalità, il corpo emotivo, il corpo mentale, il corpo eterico, di agire in modo automatico per proteggersi da quelli che ritiene degli attacchi esterni. Ma la coscienza, invece, noi come coscienza ci dobbiamo rendere conto che gli attacchi non sono esterni, ma sono interni, dei nostri stessi corpi. Allora arriveremo poi ad una considerazione finale. Teresa, vuoi aggiungere qualche cosa?
No, voglio semplicemente dire che realmente tutta questa sofferenza che si prova è proprio questo fare pulizia e ordine e liberandosi proprio da tutti questi queste strutture, queste maschere, tutta questa roba inutile che ci si porta dietro da tanto tempo e che diventa pesante, che oscura, che impedisce e che bisogna veramente avere il coraggio di piantare tutto lì e dire basta, io non sono questo, non mi identifico con questo, io non sono questa, non mi interessa di avere l'approvazione degli altri, ma di cercare di fare in modo che quest'anima possa esprimersi nella sua totalità e questo può avvenire soltanto in un'assenza totale di paura, poi alla fine, no?
Infatti, allora,
Se vi trovate ad essere schiavi di un'abitudine, non necessaria al bene della vita in sé, liberatevene. Non fate ciò per ragioni morali, ma in nome dello sviluppo della volontà, per mettere sotto completo controllo il vostro deo eterico. Allo stesso tempo, considerate la necessità di elevare la frequenza dell'eterico fino al punto in cui sia compatibile con quella dell'angelo della presenza.
E qui sappiamo già che è nel quarto sottopiano con quello Spirito Santo.
Visualizzate il corpo come vibrante di luce azzurro bianco, innocuo nella sua irradiazione e potente strumento del piano. Meditate sulla purificazione, consacrazione e trasfigurazione in connessione con l'eterico. E man mano che intuite le discipline necessarie, usate la vostra volontà per imporle sulla vita dello strumento. Fate che la vostra volontà diventi la volontà di servire. E usatele in nome di tale servizio. Se la volontà personale non è adeguata al compito, invocate la volontà divina del Cristo mediante il gruppo affinché si appropri della volontà personale.
Allora.
E mi fa ricordare che sempre che i Deva non rispondono alla piccola volontà, ma a quella volontà superiore. Quindi è inutile che noi cozziamo la testa nel muro se non ci riusciamo, teniamo il gancio in mezzo al cielo. Rifergiamoci con fede, con aspirazione all'anima, e lei ci darà sicuramente una mano, quindi al Cristo. Sicuramente nel gruppo possiamo prendere maggiore forza affinché la nostra piccola volontà venga rafforzata dal Cristo, perché come anime e coscienze di gruppo sappiamo che è Lui che guida la nota creatrice e accordante dell'armonia del gruppo.
Esatto, caro, sì. Dunque, questa purificazione, consacrazione e trasfigurazione. In queste righe c'è
Ci
un
sono.
esercizio di meditazione. Allora, io propongo che questa meditazione noi la facciamo per tutta estate. Cioè, propongo questa meditazione come meditazione di base. Riguarda il nostro corpo eterico, riguarda l'elevazione al quarto sottopiano per recepire lo Spirito Santo, riguarda proprio, come dire, il preparare lo strumento per accogliere al meglio quella cerimonia della vita che noi stiamo imparando a portare, quel Selaum, assieme al Selah. Allora, questa meditazione ci accompagna, cioè ci accompagnerà durante l'estate, ci porterà e questa è una speranza alla realizzazione della pace nel cuore, perché se c'è la pace nel cuore, c'è la comprensione nella mente. La pace nel cuore, che riguarda il nostro pacificarci con noi stessi, è la condizione per porre in atto il modello del Cristo. Senza pace nel cuore, non possiamo avere illuminazione nella mente e quindi non possiamo arrivare a comprendere qual è il piano divino e come portarlo in espressione. Dunque, dobbiamo tendere alla pace interiore, che è la pace nel cuore, in quel fulcro che permette alla leva di fare forza. Allora, pace nei cuori alle persone di buona volontà. Ogni volta che abbiamo un fastidio, ogni volta che ci sentiamo offesi, ogni volta che ci sentiamo incompresi o che non comprendiamo, è perché non siamo pacificati con noi stessi, non abbiamo la pace nel cuore. Dunque, la pace nel cuore è quella nota, quella che risuona il nome del Cristo. Dunque, siamo arrivati alla fine di questa serie di insegnamenti. Il suo valore per l'umanità bisognosa sarà determinato dalla nostra risposta ai concetti di verità in esso contenuti. Se la vita di qualcun altro sarà arricchita da noi, stiamo servendo il proposito divino. Con queste parole termina questo corso a compimento dei tre corsi sintetici che abbiamo preparato come fraternity e come lavoro, opera, servizio di gruppo.